Gentili ascoltatori, cari amici, alla fine di questi incontri, di questi tentativi miei di dar voce a passi di coscienza che incombono agli esseri umani, cercherei di fare una specie di sguardo d'insieme forse partiamo da questi tre termini, da queste tre parole fondamentali poste alla base delle considerazioni di questa mattina. Il destino, la provvidenza e il karma. I greci, la cultura greca parlava di destino, la moira, e per destino si intendeva che sovrasta alla vita umana una reggenza, una regia che non è posta nelle mani dell'uomo. In altre parole, ciò che capita a una persona, ciò che una persona vive, le passate che fa, sono questione di destino. E se uno chiede cos'è il destino, il greco avrebbe risposto: ma sono gli dèi che decidono. È Zeus, Giove, che decide. Oppure le cose che Giove non è capace di decidere lui, c'è una regia ancora più alta. E in fondo, per l'essere umano, questo destino lo vedeva come un caso. Nessuno sa perché ti capita questa cosa, è tuo destino, è fortuna o sfortuna. Fortuna è un'altra parola per il destino. Quindi diciamo che l'essere greco si viveva in una regia della vita impersonale, e di fronte al destino bisogna capitolare, bisogna accettarlo. Perché ribellarsi contro il destino non serve a nulla, perché allora il destino rincara la dose. L'uomo moderno non accetta volentieri questo fato cieco, questa imposizione, questa regia della vita che non è nelle sue mani, perché vorrebbe sempre di più vivere la sua libertà, quindi decidere in proprio delle sorti della sua esistenza. E allora al passaggio tra la cultura greca e la cultura cristiana da 2000 anni fa è sorta un'altra categoria mentale per dire che cosa regge le sorti della vita dell'individuo. È sorta la parola provvidenza, che diciamo nel linguaggio italiano, intriso come linguaggio di cultura cristiana, è una parola ben conosciuta. Provvedere significa vedere in anticipo, significa anticipare conoscitivamente il futuro. E la provvidenza è quel prevedere, quel vedere già in anticipo, sapere già prima cosa deve avvenire nella vita dell'individuo, solo che questo prevedere, questo provvedere non è nelle capacità, non rientra nelle capacità dell'uomo, ma è una categoria, è una prerogativa di esseri divini, di Dio o del divino. Quindi la provvidenza è quella volontà conscia della divinità. E se tu chiedi che cos'è che regge, chi decide cosa ti avviene, cosa succede nella tua vita, la provvidenza divina. Dio sa che cosa mi capita e perché mi capita, lo sa, perché una divinità sprovveduta, che non ha una minima idea di come reggere la vita di questi poveri esseri umani, sarebbe una divinità poverella. Quindi se se è una divinità piena di saggezza, se è una divinità anche onnipotente, deve sapere quello che fa e deve sapere perché lo fa. Così come, diciamo, il problema col destino greco è che questo destino è impersonale, non ha a che fare con me in quanto individuo e persona, il destino impersonale, e quindi questa impersonalità ci spinge oggi ad andare oltre la categoria del destino, così, diciamo, la provvidenza, intesa tradizionalmente, ci diventa sempre, per l'individuo moderno, diciamo, emancipato, diventa sempre più stretta, perché in questo concetto di provvidenza è insito il fatto di essere imperscrutabile. Il destino è impersonale, la provvidenza è imperscrutabile. Perché Dio, la provvidenza, mi manda questa malattia? Lui lo sa, io non lo so. Perché se lo sapessi sarei io stesso Dio. Quindi questo carattere di imperscrutabilità, tu non puoi sapere, sei un piccolo uomo, non puoi sapere perché adesso Dio vuole che tu faccia questa passata, perché la divinità vuole da te, perché la provvidenza ti ha fatto così come sei, ti ha fatto donna e non uomo, ti ha fatto uomo e non donna, ti ha fatto italiano e non americano, o americano e non italiano. Perché? Se tu potessi perscrutare, se tu potessi capire perché tutto questo è avvenuto, saresti tu stesso Dio. E il concetto di uomo è che tu non puoi sapere. L'essere umano moderno, diciamo, illuminato dalle scienze naturali, ma sempre di più sentito dentro di sé l'aspirazione a capire, perché se la divinità, che è pensante e che è amante, sa perché, perché la divinità mi ha creato come uomo con una facoltà di pensiero, senza farmi sapere, senza darmi la possibilità di capire io stesso e le ragioni per cui mi ha fatto così come sono e mi capita quello che mi capita. Perché se le ragioni ci sono, e Dio le deve avere per non essere ingiusto o arbitrario, e se mi ha dotato di uno spirito capace all'infinito di conoscere, deve essere nella dinamica dell'evoluzione dell'uomo, prima o poi, di capire queste cose. E allora l'umanità, diciamo, la cultura occidentale si trova adesso alla soglia di un nuovo tipo di cultura, dove la categoria del karma, adesso la uso in tra virgolette, e l'altro ieri ci siamo detti diverse volte che questa parola la possiamo usare, se vogliamo rispettare la libertà dell'individuo, soltanto tra virgolette, e prima di tutto evidenziare a livello conoscitivo di che cosa si tratta. Nella misura in cui io cerco, a parole mie naturalmente, no? Arrabattandomi un po' con l'italiano, ma comunque di indicare che cosa significa, cosa si intende per karma, a quel punto lì ognuno di noi, ognuno di voi ha la possibilità di usare, di attivare il suo cervello, la sua mente e di farsi idee proprie. Quindi il mio compito non è quello di convincervi di qualcosa, è di esporre dati oggettivi, di esporre, diciamo, pensieri oggettivi, ma la presa di posizione in confronto di questi pensieri è lasciata ad ognuno. Allora, il concetto di karma introduce, diciamo, una dimensione, introduce dei fattori del tutto nuovi che non sono assolutamente compresi né nel concetto di provvidenza né nel concetto di destino. Come prima cosa, il karma è personale. C'è l'assunto fondamentale, non è che vi sto dicendo è così, l'assunto fondamentale, l'affermazione fondamentale che fa il convincimento del karma è che a ognuno di noi capita soltanto ciò che la struttura del suo essere personale, individuale, calamita, attira verso di sé. Quindi a nessun uomo può capitare qualcosa che non appartiene al suo essere. A nessun uomo può essere divenuto qualcosa che non sia il risultato del suo essere. In altre parole, per l'essere umano fa parte della dignità umana che non ci può essere nulla di estrinseco all'uomo. Tutto ciò che c'è in una persona è immanente. Non viene fatto dal di fuori nulla a nessuno di noi. Tutto ciò che tu sei, lo sei diventato tu, per tua opera, per tuo operare, nella tua libertà, nel corso di un lungo passato. Quindi il precipitato del tuo essere, ciò che tu oggi sei, non è stato architettato, non è stato compiuto né da un destino di divinità impersonali, né da una provvidenza divina che per te è imperscrutabile, ma ciò che tu sei in questo momento l'hai costruito tutto tu, come spirito individuale. E se fa parte del tuo essere, è per natura perscrutabile. Hai la possibilità di conoscerti e quindi di capire perché tutto ciò che sei e tutto ciò che ti capita ti compete, è in armonia col tuo essere, fa parte di te, fa parte di un lungo cammino passato e di un lungo cammino che ti è aperto verso il futuro, che è lasciato alla tua libertà. In altre parole, nessuno di noi, nessun uomo può essere, può avere anche soltanto un minimo tratto nel suo essere che non abbia costruito lui. E a nessuno può capitare qualcosa che non abbia voluto lui, in una dimensione, come dicevamo ieri, sovraconscia. Non c'è soltanto, la dimensione della coscienza ordinaria nell'io umano. Già la psicologia negli ultimi decenni ci ha sempre di più fatto presente, prendiamo la psicanalisi, eccetera, la psicologia, appunto, che ci sono non soltanto dimensioni consce all'uomo di ciò che porta in sé, ma ci sono anche dimensioni, vengono chiamate il subconscio, però si può parlare altrettanto di sovraconscio, quindi di una coscienza ancora più vasta, ancora più illuminata di quella ordinaria, e tutto ciò che mi capita è stato provveduto, preveduto, la provvidenza che regge le sorti della mia vita sono io stesso nella mia sovracoscienza. Ancora prima di nascere, dicevamo ieri, no? In questa coscienza che poi si è ottenebrata, si è offuscata nell'inserirsi nella materia, quando era bella, lucida, limpida e sincera, ha tirato le somme di cammini passati, si è chiesta cosa mi sono già conquistato dell'umano, cosa mi resta ancora da conquistare, e in base a ciò che la libertà vuole ancora conquistare per assurgere alla pienezza dell'umano, questo io superiore, questa sovracoscienza, ha pianificato, ha previsto, quindi ha architettato le forze karmiche che mi portano in certe situazioni, mi portano in certi luoghi, mai a caso, ma i passi vengono condotti da queste forze dell'io superiore, calamitano, tirano verso di me proprio quelle persone, mai a caso, che appartengono al mio karma, che hanno già lavorato al mio essere per continuare questo tipo di cammino. Quindi la provvidenza, questa saggezza che pianifica il futuro, che prevede il futuro della mia vita, la provvidenza è il mio io superiore, il mio spirito, sovracosciente, che questa preveggenza, questa provvidenza, questo pianificare in chiave tutta positiva, perché la provvidenza, il karma, la provvidenza del karma prevede unicamente situazioni di vita che sono tali da poter essere svolte in positivo. Una provvidenza che prevedesse per me qualcosa che è per natura negativo sarebbe sprovveduta altro che provvidenza, sarebbe sprovveduta di idee positive, propositive. Invece il karma è tutta una serie di eventi, di incontri che hanno il senso di aprirmi vie, di rendermi possibili risvolti, diciamo, esercizi, espressioni di libertà, di creatività della fantasia morale e intellettiva del mio essere. Quindi nel karma esistono soltanto occasioni, diciamo, provocazioni alla libertà del conoscere, alla libertà dell'amare, per portare il mio stesso essere sempre più a pienezza. Che poi l'io superiore, questo spirito individuale che ha già un lungo passato, diverse vite passate, architetti, congegni, la vita futura, gli eventi che sono insindacabili, che sono previsti in questa provvidenza piena di amore però individualizzata e a ragion veduta che mi appartiene in base al passato, che questo io superiore, questa pianificazione piena di saggezza e piena di amore, la faccia consultandosi con l'angelo custode, consultandosi con l'arcangelo del popolo in cui mi voglio incarnare, consultandosi con lo spirito del tempo a cui parteciperò nella vita in cui mi incarno, perché mi incarno in un certo tempo, con uno spirito comune a tutta l'umanità, oltre le particolarità di popoli, consultandosi con lo spirito solare che concerta e unifica in una saggezza infinita, diciamo, tutte e nove le gerarchie angeliche, eccetera, 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 però questo consultarsi, questo fare il bilancio e pianificare la vita successiva, viene fatta da questi esseri divini angelici non senza la partecipazione individuale e libera del mio spirito. E questo è importante per me, portarla a coscienza, che le sorti della mia vita sono rette da un destino e da una provvidenza individualizzati, comprensibili e non imperscrutabili, sto balbettando una, articolando la comprensibilità di questo karma, quindi viene, diciamo, che la conoscenza, l'appurare, il fatto che tutto ciò che mi capita mi corrisponde, è fatto proprio apposta per me, su misura, perché per darmi la possibilità, soprattutto quando gli eventi sono difficili, per far passi in avanti, questo appurare, questo capire, questo sceverare mi è possibile e quindi, diciamo, nella fase infantile dell'umanità, ciò che era imperscrutabile perché le forze di conoscenza dell'uomo erano ancora incipienti, e va bene, però se vogliamo che l'umanità vada avanti, dobbiamo capire che questa imperscrutabilità non può, non ha diritto di essere all'infinito. Ha soltanto il diritto di invalere, di essere giusta per la fase di infanzia. La fase dell'adulto consiste proprio nel fatto di avere la capacità di capire sempre di più, di conoscere sempre meglio perché e per come mi capita questo, non a caso, ma perché mi corrisponde, perché è fatto proprio per me, me lo sono cercato, l'ho voluto ancora prima di nascere, eccetera, eccetera. In chiave morale, dove si tratta di destino e dove si tratta di provvidenza imperscrutabile, all'essere umano si diceva, e fino a, diciamo, una generazione, due generazioni passate, la cosa ha funzionato. Ora che l'umanità esce dalla fase bambina e entra nella pubertà, se volete faccio la proposta, l'ipotesi culturale che l'umanità nell'insieme, soprattutto l'umanità nell'Occidente, sta entrando nella fase della pubertà, che è un superamento della fase d'infanzia, però non è ancora, diciamo, la fase ideale, ultima. Allora, in questo trapasso da una coscienza bambina a una coscienza sempre più illuminata, che si ribella contro il genitore che voleva soltanto lui condurre, dirigere, capire e fare, si ribella l'essere umano soprattutto sul fatto che questa imperscrutabilità gli ha richiesto di sottomettersi. La volontà di Dio o ti sottometti oppure è ancora peggio. E l'essere umano deve onestamente dire a se stesso: corrisponde alla mia dignità di essere umano, così come è stata creata questa dignità, questa natura da creatori divini, a che io mi debba sottomettere. Per sottomettersi significa tu non puoi capire perché e per come, e quindi devi ubbidire. Il concetto di volontà divina, la volontà divina era, basta che ripensi a tutti gli anni di formazione cattolica del seminario, che tu devi ubbidire. Ma l'ubbidire è del bambino, non dell'adulto. E una evoluzione umana che mi chiede di restare eternamente bambino e di ubbidire sempre, senza uscire prima o poi da questa fase, io dico no, no, non mi va, non ci sto. Allora doveva crearmi il creatore tale da restare sempre bambino. Ma allora perché mi ha dato l'aspirazione a uscire dalla fase bambina, a non voler più ubbidire perché non capisco, e a voler capire le cose, diciamo, con la mia testa, che mi convincano, perché una volta che io sono convinto che ciò che mi capita è il meglio per me, non ho più bisogno di ubbidire. Ho qualcosa di meglio da fare, cioè fare del meglio di ciò che mi sono preparato, mi sono scelto io stesso come il meglio per me.